Veronica.
Theresa May gambled and she lost.
Theresa May ha rischiato ed ha perso. Il paese ora è profondamente diviso. Il miglior messaggio per le popolazioni dell'UE è che è meglio cercare di riformare l'UE piuttosto che distruggerla o abbandonarla.
Una battuta sul terrorismo. Se vogliamo essere seri, la prima cosa che dobbiamo fare è rafforzare la cooperazione dei servizi di intelligence. Il resto è propaganda. Sui rifugiati e sull'immigrazione, bene la sorveglianza delle frontiere esterne, bene le procedure di infrazione, seppur tardive, perché alcuni Stati membri da tempo stanno bloccando lo schema di ricollocazione dei rifugiati. L'Africa è terreno di preda di multinazionali che intascano proventi giganteschi e non danno nessun ritorno ai cittadini africani. Fin quando non c'è democrazia e noi non li aiutiamo a costruire un sistema democratico e uno sviluppo autonomo e autoctono, noi non risolveremo il tema degli immigrati irregolari.
Mi auguro che il Consiglio capisca l'importanza di affrontare il terrorismo a livelli differenti, a livello internazionale, attraverso la cooperazione militare, senza sottostimare l'apporto NATO e condividendo in modo più efficace i dati tra agenzie nazionali e locali.
There is, for the moment, I do accept that we go into this as a British government.
Accetto che il governo inglese si sia addentrato in tutto questo con un primo ministro in una posizione estremamente debole e presa nel mezzo di una morsa tra la classe politica che vorrebbe restare nell'Unione per rimanere nel single market e la popolazione che ha chiaramente detto che vuole uscire da entrambe.
Unless she does those things, her own party will get rid of her. And then yet more time will be lost in the Article 50 process.
Eurofonica! 38esima puntata di Eurofonica ET, il format pensato per portare l'Europa a casa vostra e soprattutto per portarvi in Europa, restando però comodamente seduti davanti a un PC o nel vostro tran tran quotidiano con gli smartphone e quant'altro.
Esatto, siamo live sul network delle Radio Raduni, l'associazione delle radio universitarie e studentesche italiane, per la penultima puntata della seconda stagione di Eurofonica.
E avete ascoltato in apertura le voci dei protagonisti della vita politica dell'Unione Europea che hanno commentato i fatti di attualità della settimana. Ma veniamo all'agenda della settimana di queste istituzioni europee.
Esatto, Rossella. Proprio oggi, 21 giugno, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e il presidente della Commissione, Juncker, insieme al capo della politica estera, Mogherini, hanno aperto una conferenza sulla gestione dell'immigrazione. Un'occasione per discutere sull'armonizzazione del sistema di asilo in Europa, sulla stabilizzazione dei paesi terzi e sulla sicurezza interna dell'Unione Europea.
E ricordiamo che, tra l'altro, proprio nel Consiglio Europeo del 22 e del 23 giugno si affronterà la spinosa questione della politica di migrazione. Ma proprio ieri, Sabrina, al Parlamento si è discusso anche delle misure per la difesa commerciale dell'Unione Europea, in sostanza delle misure antidumping dell'Unione destinate a proteggere i posti di lavoro e le imprese europee da una concorrenza esterna sleale, se così si può dire. Le misure riguardano i paesi in cui vi siano sostanziali distorsioni del mercato, indipendentemente se sia stato concesso o meno lo status di economia di mercato.
Come non cogliere il riferimento alla Cina? Ma cambiamo discorso, perché in settimana si parlerà anche dei progressi fatti dalla Turchia nel 2016 sulle riforme che interessano l'Unione Europea per l'adesione, ma anche del tanto odiato Europass. Se avete presentato un curriculum, sicuramente sapete di cosa stiamo parlando.
È già, l'idea è proprio quella di rivedere e di modernizzare l'Europass per la presentazione di competenze e qualifiche nei curriculum vitae. Nuovi strumenti web consentiranno alle persone in cerca di lavoro di aggiungere anche ulteriori informazioni in diversi formati, non solo come documenti scritti. Ma se vi abbiamo incuriositi, allora ascoltatevi la prossima clip con il riassunto della sessione del Parlamento Europeo.
Eurofonica! Wir als Europäerinnen und Europäer, wir sind der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen.
Trump fa questo non solo perché è un po' così, ma perché vuole ridurre i costi delle produzioni americane. Questa è competizione sleale e noi dobbiamo prendere le contromisure, che significa anche pensare a dazi. Pensiamoci.
We also can see that he has a complete misunderstanding of the Paris Agreement and what the US is.
Ma certamente, se si fa competizione sleale, noi dobbiamo saper rispondere. Abbiamo un dovere, quello di preservare la prospettiva di vita, di bellezza, di salute per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il mondo intero.
We, Europeans, will not miss the opportunity that the Paris Agreement represents for our citizens, for our planet, for our economy.
And like the European Union, my country also believes deeply in a multilateral approach to solving global problems.
Unfortunately, not everyone in the world sees the truth of facts. The withdrawal of the United States from the Paris Agreement is more than a sad event. It's a signing, is a sign of abdication from common action in dealing with the fate of our planet.
Eurofonica! Sabrina, entriamo nel vivo della puntata di oggi e cominciamo dai nostri cugini d'Oltralpe, che domenica hanno votato l'ultimo appuntamento della stagione elettorale francese, le legislative. En Marche ottiene 308 seggi su, pensa un po', 577, mentre il Front National ottiene solo 8 seggi. Ma il dato significativo, cara mia, è l'astensione record, che ha raggiunto il 57%.
Esatto, nonostante la scarsa affluenza, Macron, il neopresidente, ha intascato una maggioranza assoluta e, a sorpresa, il più grande gruppo di opposizione non sarà il Front National della Le Pen, ma i repubblicani. L'estrema destra, come dicevi prima, con solo 8 seggi non potrà formare un gruppo, però per la prima volta, sottolineiamo, entra in Parlamento Marine Le Pen.
Ce ne parla nel prossimo servizio Francesco Cafarelli da Padova.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Emmanuel Macron ha vinto, ma non ha ottenuto la vittoria valanga che più testate e istituti di sondaggi avevano annunciato. La Repubblica En Marche, infatti, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in Assemblea Nazionale, ma non ha sfondato quota 400 deputati. Assieme agli alleati di Modem, guidati dal Pier Ferdinando Casini di Francia, il centrista Bayrou, ha raggiunto la schiacciante quota di 348 seggi, 306 di La Repubblica En Marche e 42 per Modem. L'ampia maggioranza ottenuta da Macron gli permetterà, con ogni probabilità, di fare le riforme che vuole in Francia, per avere così la credibilità per tentare di riformare radicalmente l'Unione Europea, come promesso più volte in campagna elettorale. Curiosamente, anche una landslide victory, cioè una vittoria valanga, avrebbe potuto rappresentare un problema, non solo perché il Parlamento francese non avrebbe avuto aule abbastanza grandi da ospitare una riunione di un gruppo di oltre 400 deputati. Gestire una maggioranza troppo ampia, infatti, specie se formata da molti neofiti della politica, può essere estremamente difficile, ancor più se l'intenzione è quella di riformare profondamente il sistema sociale ed economico francese. Con una maggioranza di circa 350 deputati, invece, sarà possibile per Macron negoziare ogni riforma con un margine di sicurezza per ciò che concerne gli esiti parlamentari, però senza troppi rischi di incappare in fronde interne alla maggioranza stessa. Per precauzione, comunque, è stato deciso di dirottare Richard Ferrand dal ruolo di ministro per la coesione alla cabina di regia delle attività parlamentari del movimento macronista, quindi nel ruolo di capogruppo. La mossa mira a ottenere due piccioni con una fava. Da un lato si mette a capo dei parlamentari di LRM il segretario nazionale del movimento, cioè colui che li ha selezionati e riconosce. Dall'altro lato si toglie al governo l'imbarazzo di un personaggio che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori della stampa e anche della magistratura per un'indagine riguardante un affitto pagato alla compagna dal suo gruppo Mutuelle de Bretagne, di cui era direttore generale. In ogni caso, riuscire a mantenere un dialogo produttivo tra governo e maggioranza parlamentare è fondamentale per Macron. Il Parlamento appena formatosi, accusato di essere poco rappresentativo sulla base del basso tasso di affluenza, 42,6%, record storico negativo, è in realtà in linea con la società francese. L'assemblea appena eletta è infatti la meno vecchia della storia, l'età media è intorno ai 47 anni. con la partecipazione di ben 223 deputate, anch'esso un record. Nonostante questo, è prevedibile come Macron tenterà di ottenere il più largo consenso possibile per i suoi provvedimenti, rivolgendosi in primis ai membri più moderati del centrodestra, dei Républicain, di modo da disinnescare le proteste di piazza già annunciate dai suoi avversari più aggressivi, cioè Mélenchon e Marine Le Pen, per la prima volta eletta tra l'altro in Assemblea Nazionale. La sfida di Macron è cruciale per l'integrazione. Al di là della sua carriera personale e dell'evoluzione del sistema politico francese, essa rappresenta il tentativo di uno Stato caratterizzato da dinamiche stataliste mediterranee di riformarsi per avvicinarsi al modello mitteleuropeo tedesco dell'economia sociale di mercato. Una sfida storica che, se vinta, potrebbe essere un modello replicabile in altri paesi del continente. Ecco perché, dalle elezioni appena tenutesi oltre Alpe, è passato uno snodo importante per l'Unione Europea. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica. Insomma, Sabrina, una vittoria considerevole per Macron, che ha fatto una scalata non indifferente, soprattutto se consideriamo che in pochi avrebbero scommesso su di lui appena un anno fa. Anche se il suo governo, proprio in questa settimana, ha dato dei segni di cedimento, con le dimissioni di ben due ministri.
Esatto, come già ci ha raccontato Francesco Caffarelli, martedì scorso era stato Macron a chiedere le dimissioni di un suo ministro, Richard Ferrand, accusato di aver favorito la moglie nell'acquisto di una proprietà pubblica. Ma ieri c'è stato un altro addio all'Eliseo.
Parliamo proprio di Sylvie Goulard, neo-ministra della difesa, nonché ex europarlamentare dell'ALDE, che ieri ha annunciato le dimissioni a seguito di un'inchiesta preliminare che coinvolge il suo partito, i Modem, accusato proprio di aver utilizzato impropriamente, pensa un po' tu, i fondi del Parlamento europeo per andare a rimborsare assistenti parlamentari che nulla avevano a che fare con l'Europa, qualcosa che richiama un po' anche quello che è successo con la Le Pen.
Esatto, e Macron sembra fare pulizia, evidentemente nell'intento di cominciare col piede giusto e eliminare qualsiasi macchia dal suo nuovissimo governo. In realtà questo sta succedendo anche malgrado lui, come direbbero loro, e perché di stamattina la notizia di altre due importanti defezioni, ma questo ce lo spiegherà bene Antonio Megalizzi in rassegna stampa. E intanto, Rossella, la tensione in Francia non si placa, tensione non soltanto di tipo politico ma di tipo terroristico, perché proprio all'indomani delle elezioni legislative Parigi è ripiombata nella paura di un nuovo attentato. Nel pomeriggio di lunedì Adan Loftijazri, già noto agli 007 francesi per radicalizzazione, si è schiantato volontariamente con la sua Renault Mégane contro un furgone della gendarmeria di pattuglia sugli Champs-Élysées.
8 le persone a bordo del furgone della gendarmeria, fortunatamente però tutte quante illese. Di natura però decisamente opposta, ma comunque un forte segnale del clima di intolleranza che circola in Europa, è invece l'attacco compiuto nei pressi di una moschea a Londra, dove ieri un 47enne alla guida di un furgone ha investito almeno una decina di fedeli musulmani della moschea di Finsbury Park. Instabilità sociale, oltre che politica. Tra l'altro, in un momento particolarmente decisivo per il governo May, impegnato nella maratona negoziale tra Regno Unito e Unione Europea, proprio per la Brexit, che è iniziata ufficialmente il 19 giugno.
Londra sembra aver digerito la trattativa, diciamo, in due fasi, cioè compiere progressi sufficienti su garanzie per i cittadini, impegni finanziari e frontiere dell'Irlanda, prima di passare alla seconda fase sulle future relazioni, contro cui in un primo tempo si era battuta, ma che adesso sembra accettare. Intanto, da questo primo incontro abbiamo già avuto delle news importanti, Rossella.
Esatto, Davis, ministro britannico per la Brexit, ha avvertito che il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale. Un segnale forte, eh? Un primo passo avanti potrebbe arrivare già lunedì, quando la Gran Bretagna pubblicherà un documento sulle garanzie per i cittadini, come dicevi giustamente tu, che costituirà la base per il negoziato. Con Davis, che immagina si possa arrivare a un'intesa sul punto in tempi, dice lui, ragionevolmente rapidi, e noi lo speriamo.
Esatto, Barnier e Davis comunque hanno concordato di fare un round negoziale al mese, individuando già le prime date dal 17 luglio al 28 agosto, 18 settembre e 9 ottobre. E il clima, a quanto pare, adesso sembra disteso e collaborativo, almeno nelle parole dei due omologhi. Però sappiamo che i colpi di scena finora non sono mai mancati, perciò staremo a vedere.
We'll be right back. a parlare di terrorismo, perché nel pomeriggio di ieri il centro di Bruxelles è tornato per qualche ora a vivere la tensione che si era già sentita nel marzo del 2016.
Esatto, tensione fortunatamente subito rientrata, perché un'esplosione si è registrata nei pressi della stazione centrale, l'allarme è comprensibilmente scattato subito, ma già in serata la stampa ha cominciato a parlare di fallito attentato, perché la polizia avrebbe subito neutralizzato l'attentatore, uccidendolo. Sembra che l'uomo indossasse una cintura esplosiva e che sia stato udito urlare, come sempre succede, all'Akbar. Però non mancano i sospetti di un eccesso di allarme e di frettolose interpretazioni dei fatti sull'onda della suggestione.
Dobbiamo dire che notizie del genere oramai sono all'ordine del giorno, tanto che si fatica a ricordarsi l'esatta successione dei fatti e appunto si rischia di veramente generare confusione. Come tante volte vi abbiamo raccontato, l'Unione Europea lavora su più fronti per contrastare questo spettro che si aggira per l'Europa, stiamo parlando del terrorismo. Da parte loro i ministri degli esteri dei 28 incoraggiano i communication service providers, cioè i social media, ma insieme alle emittenti televisive e a tutti gli altri operatori del settore, ad aumentare i loro sforzi per affrontare il reclutamento online e la radicalizzazione. Ma basterà?
Chissà, intanto però questo succede perché ormai è conclamato il ruolo cruciale dei media, tanto nel proliferare della radicalizzazione quanto nel contrastarla. E soprattutto si cerca di sostenere discorsi che contrastino appunto i contenuti dell'estremismo online, i discorsi di odio, promuovendo la formazione di un pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica proprio per combattere la radicalizzazione.
Per quanto riguarda invece un altro tipo di contrasto, quello pratico, cioè concreto alla minaccia terroristica, l'Unione Europea si avvale invece di uno dei suoi organi più attivi. Di cosa stiamo parlando? Dell'Europol, che proprio in questi giorni, pensa un po', ha rilasciato un report relativo all'anno 2016. Dati alla mano, si riportano i numeri delle attività dell'organo specifico che l'Europol ha fondato proprio a gennaio dello scorso anno. L'ECTC, European Counter Terrorism Center.
Esatto, si tratta di un team di intelligence composto da esperti e analisti che lavorano soprattutto su fonti informatiche, internet e piattaforme web, che come dicevamo rappresentano un crocevia fondamentale per i terroristi. Ma andiamo ai dati. Lungo tutto il 2016 Europol ha registrato 142 attacchi terroristici, cifra che comprende quelli effettivi, quelli falliti e quelli sventati.
Le vittime totali di questi attacchi sono state 142, mentre 379 sono stati feriti. Attenzione però, il conteggio non riguarda soltanto gli attacchi di matrice jihadista, ma in generale i casi di attentati alla pubblica sicurezza, che quindi possono avere anche origini e radici diverse, per esempio separatista, ma anche politica. Sicuramente però il numero e la natura degli arresti è significativo.
Infatti sì, Europol riporta che su 1.007 arresti nel 2016 per terrorismo, 718 riguardano reati legati a quello jihadista. E lo stato che ha registrato il più alto numero di arresti, così come di attacchi, è proprio l'uscente UK, il Regno Unito. Insomma, questi dati fanno molto riflettere, soprattutto su come gli stati membri stiano lavorando e reagendo al terrorismo. Ma c'è un altro fenomeno sempre più tipico del nostro mondo 2.0. Sentiamo sempre più parlare anche di un altro genere di attacchi, vero Rossella?
Già, gli attacchi non sanguinosi, ma altrettanto rischiosi. Sono ovviamente quelli informatici, i cosiddetti cyber attacks. Proprio in questo periodo l'Unione Europea sta preparando un pacchetto di misure contro i cyber attacchi. Previste sono anche delle sanzioni contro i paesi che ospitano gli hacker.
Esatto, è arrivato l'ok dei ministri degli esteri dei 28 per iniziare ad elaborare un quadro normativo capace di dare una risposta diplomatica comune europea a questo crescente e insidioso problema. Il nodo centrale è che gli stati non dovrebbero consentire consapevolmente l'utilizzo dei loro territori per atti illeciti compiuti a livello internazionale mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Detto in parole povere, gli stati non dovrebbero chiudere gli occhi e far finta di non sapere, anzi dovrebbero attivarsi loro in nome di una cosiddetta diplomazia informatica europea che, come dicevamo in apertura, includerà la possibilità di porre proprio l'embargo su armi, ma anche il divieto di viaggio, di congelamento dei beni, dei responsabili degli attacchi. E questo tipo di misure dovranno comunque essere proporzionati all'ambito di applicazione, della portata, la durata e intensità, la complessità e la sofisticatezza, oltre che all'impatto dell'attività informatica in questione.
E tutto questo sempre nel rispetto del quadro legislativo internazionale ed europeo. E a questo proposito, sempre per restare in ambito informatico, diciamo nerd, sapevi che è in arrivo un nuovo pacchetto di regole sull'utilizzo dei droni? Ce lo spiega nel dettaglio nel prossimo contributo Lorenzo Pelucca da Perugia. Eurofonica.
L'uso dei droni è un fenomeno sempre più in espansione e l'UE ha deciso di non stare a guardare, predisponendo nuove regole per il loro utilizzo. Secondo gli studi di CESAR, il programma per la revisione dello spazio aereo europeo, in meno di 10 anni almeno 7,5 milioni di droni sorvoleranno i cieli europei, e questo senza contare quelli utilizzati in ambito militare. Un business miliardario e in crescita, che però comporta problemi di gestione del traffico aereo. Per questo le istituzioni europee stanno studiando l'adozione di strumenti come l'obbligo di registrazione e di tracciabilità, oltre a nuovi sistemi di sicurezza. L'obiettivo è avere una normativa entro il 2019. L'UE deve assumere il ruolo guida nello sviluppo del giusto quadro normativo per questo mercato, ha dichiarato Vera Jurnova, commissario per i trasporti. Il blueprint, messo a punto dalla Commissione Europea CESAR, prevede innanzitutto la registrazione dei droni entro il 2019. Per quella data anche il sistema di identificazione elettronica e il geofencing, che permette di tracciare gli spostamenti dei velivoli, dovranno essere operativi. Infatti, solo chi sarà registrato e tracciabile potrà svolazzare con il proprio drone in quello che viene definito U-Space, la porzione di cielo fino a 150 metri di altezza. È probabile quindi che ci saranno torri di controllo, radar ed enti per l'aviazione che si occuperanno di questo. L'Unione Europea vuole garantire per i droni la stessa sicurezza prevista per l'alta quota, sviluppando un sistema simile a quello della gestione del traffico aereo per l'aviazione con equipaggio, che servirà a fornire informazioni utili al fine di evitare ostacoli e possibili collisioni fra droni. Non si prevede di creare una nuova rete, ma semplicemente di estendere quella già esistente. Anche nell'ottica di ridurre al minimo i costi, CESAR e Commissione Europea suggeriscono infatti di sfruttare il più possibile i servizi aeronautici già esistenti. Ma non è finita qui. Oltre a dover rispettare le normali regole dello spazio aereo che già oggi esistono, ad esempio non volare nelle aree vicine agli aeroporti per evitare rischi di collisione con gli aerei in transito, per circolare liberamente nei cieli del vecchio continente i droni dovranno essere dotati di un particolare dispositivo di sicurezza chiamato DDA, dall'inglese Detect and Avoid, rileva ed evita, che serve ad individuare rischi potenziali e appunto ad evitarli, come ad esempio stormi di uccelli o altri ostacoli che possono presentarsi lungo la rotta. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Faccio lo scemo ma con lei non ho un attacco. È tipo da Campari, lei da Oliva nel Manhattan. La volante passa stasera, tira una riaccia. Non ho mai imparato a fare il nodo alla cravatta. Ma tanto tutto passa, forse dovrei cambiare aria. Prendere il primo volo all'Italia. Ubriaco in strada con i miei canto Alba Chiara. Al distributore senza scheda sanitaria. Io che c'ho solo guai dentro le tasche dei miei Levi's. Vorrei rubare i desideri a Fontana di Trevi. Abbiamo stesso sangue, no, non serve che mi spieghi. Te dimmi dove sei, mi faccio tutta Roma a piedi. Il tuo ricordo sfuma, una notte senza luna. Lei si morde un'unghia e fuma, e questa birra è tutta schiuma. Sorrido a mio fratello, siamo su di giri. Fiori cresciuti in mezzo ai San Pietrini. E ci avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, e invece ognuno per le sue. Sveglia all'alba per il mercato delle sette.
Ho tamponato una mini ferma al verde. Il ragazzino in auto mi fa gna 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 gna. Il nasone scorre sempre e non la smette. Ho perso il treno, poi l'aereo per Berlino. Vorrei trasformare questa pioggia in vino. A Nettuno i miei ricordi Polaroid. Ciocco le foto porno di Leotta su un tabloid. Scotch sulla fotocamera del Mac. Non ce la faccio più, uva bene, coffee break. Ho passato mesi a ballare la tech. No, il mio amico veneto mi chiama Beh. Che nasconde il sushi nella borsa Gucci. A terra panni sporchi che non stendo. No, no, no. Un'altra multa di sale che prendo. Oh, 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 oh.
E se avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, e invece ognuno per le sue. E ci avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, e invece ognuno per le sue. E ci avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, invece ognuno per le sue.
La scorsa settimana si è conclusa con la notizia della morte di un personaggio importante della storia della nostra Europa, oltre che dell'Unione Europea, Rossella. È stato cancelliere della Germania dall'ottobre del 1982 all'ottobre del 98. Fino al 3 ottobre del 90, cioè la data dell'unificazione delle due Germanie, fu cancelliere della sola Germania occidentale, poi anche della Germania unita.
Insieme al presidente francese François Mitterrand è anche considerato l'architetto del Trattato di Maastricht, che ha istituito l'Unione Europea. Vi suona familiare?
E stiamo proprio parlando di Helmut Joseph Michael Kohl, per gli amici solo Helmut. Alice Masoni da Bruxelles ci aiuta a comprendere chi è stato e che ruolo ha avuto questo personaggio per l'Unione Europea.
Eurofonica.
16 anni in carica, per di più nel periodo più delicato della storia recente della Germania, esattamente a cavallo tra la caduta della cortina di ferro e la riunificazione tedesca. Helmut Kohl, spentosi il 16 giugno scorso, è stato il più longevo cancelliere democraticamente eletto in Germania e il secondo in tutta la storia tedesca, preceduto solo da Otto von Bismarck in persona. Non è tuttavia la longevità, ma l'indubbia influenza che Kohl ha avuto sia nel processo di riunificazione tedesco che nel destino della stessa Unione Europea, l'elemento chiave per cui verrà ricordato. Non a caso, proprio grazie a Der Schwarze Riese, il gigante di 1,93 m nero come i colori della CDU, suo partito di appartenenza, Germania Unita e integrazione europea non possono prescindere l'una dall'altra. Fu Kohl a cercare di porre un freno a quelle preoccupazioni pronte a trovare i paesi europei non appena il crollo del muro di Berlino riaccese lo spettro di una Germania di nuovo forte e unita. In che modo? Cercando di ingabbiare il cammino della Germania riunificata all'interno del percorso ben tracciato dell'integrazione europea e nello specifico attraverso l'unione monetaria. Ma come convincere gli stessi tedeschi ad accettare l'euro? Giocando le carte sicure di disciplina di bilancio, stabilità valutaria e poco debito, da estendere a tutti i paesi decisi ad entrare nell'area euro. La visione di Kohl trovò attuazione pratica in quelli ormai noti come i parametri di Maastricht, fonte di gioie e dolori dell'Europa dell'euro. Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%, rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% e tasso di inflazione non superiore all'1,5% rispetto a quello dei paesi più virtuosi. Cosa rimane nel 2017 delle intuizioni di Kohl? Sebbene la visione strategica dell'ex cancelliere fosse mossa dalla sincera volontà di dar vita a un'effettiva Unione Europea economica e politica, il processo di integrazione ha dovuto affrontare numerosi ostacoli che in alcuni casi ne hanno condizionato i successivi sviluppi. La Germania stessa, ancor prima dell'entrata in vigore dell'euro, aumentò i propri tassi di interesse sull'esportazione per far fronte alle enormi spese dovute ai costi di riunificazione e, in un certo senso, di smantellamento della DDR, generando una sorta di reazione a catena anche sugli altri stati europei, che faticarono non poco a rispettare i parametri ed essere così ammessi all'area euro. Gli ultimi 10 anni di moneta unica hanno inoltre reso evidente quanto quegli stessi parametri si siano rivelati impossibili in realtà da rispettare appieno da stati con livelli di benessere e andamento economico ancora molto diversi fra loro, per di più sprovvisti di un'impalcatura politica, quella che lo stesso Kohl sognava per l'Europa, effettivamente in grado di garantire la loro tenuta. Da Bruxelles, Alice Masoni per Eurofonica.
Eurofonica.
Altra tematica su cui l'Unione Europea è chiamata a prendere posizione chiara è quella invece della gestione dei flussi dei migranti. Lo dicevamo anche in apertura, si è aperta oggi una conferenza sulla gestione dei flussi migratori, organizzata su iniziativa del nostro neoeletto Presidente del Parlamento Europeo, l'italiano Antonio Tajani, per discutere appunto di migrazione, di stabilità, di prosperità nei paesi terzi, ma anche del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione Europea.
Saranno presenti più di 700 partecipanti, tutti con esperienze a vari livelli nel campo della gestione dei migranti, tra i quali facciamo qualche nome: il primo ministro libico Al-Serraj, il ministro della giustizia e integrazione svedese Johansson, il ministro dell'immigrazione greco Mousalas e i commissari Juncker, Mogherini, King e Avramopoulos.
Ma l'aspetto più interessante, Sabrina, è che sono stati chiamati anche i rappresentanti delle municipalità più interessate dai flussi migratori, tra cui i sindaci di Catania, Atene, Pirano, Samo, un rappresentante della provincia di Csongrád in Ungheria, insomma a 10 km dal confine serbo, quindi veramente centri particolarmente importanti che sono toccati a questi flussi.
Esatto, strategici. Un altro ospite molto atteso è Hans Gustav Westberg, membro della Corte dei Conti Europea, che ha pubblicato un report molto critico sul sistema degli hotspot. E ancora il comandante generale della Guardia Costiera Italiana, il comandante dell'Operazione Sofia nel Mediterraneo e anche un giovane rifugiato da Aleppo, attualmente residente a Colonia. Una discussione che si apre all'indomani proprio della Giornata Mondiale del Rifugiato, che è stato ieri.
Esatto, in tutto il mondo più di 65 milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti e violenze, disastri naturali e delle conseguenze molto concrete dei cambiamenti climatici. È così che si è aperta la dichiarazione comune del primo vicepresidente Timmermans, l'alta rappresentante Mogherini e i commissari Hahn, Mimik, Avramopoulos e Stylianides nella giornata proprio di ieri, dedicata, come dicevi giustamente tu, al rifugiato.
L'Unione Europea ha stanziato circa 10 miliardi di euro a sostegno di chi è fuggito dalla guerra in Siria e solo nel 2016 gli stati membri hanno offerto protezione a oltre 700.000 richiedenti asilo. I problemi però sono ancora tanti, le questioni da risolvere e le questioni aperte sono ancora tantissime, quindi noi come sempre vi terremo aggiornati e soprattutto terremo d'occhio l'operato delle nostre istituzioni.
Oh,
Questa, oltre ad essere la settimana dell'apertura dei negoziati della Brexit e della Festa Europea della Musica, è anche la settimana dell'energia sostenibile, un appuntamento che da 12 anni l'Europa si dà per fare il punto sulla situazione ed elaborare nuove strategie green.
Esatto, di che stiamo parlando? Dell'annosa questione energetica, ovvero... Il mondo si è affacciato al secondo millennio e ha avuto una lenta epifania, come quando ci svegliamo da un hangover e realizziamo lentamente che è lunedì e tocca darsi una regolata. Sarà successo a me, ma forse a te no, Ross, visto che sei astemia.
Sono astemia.
Però ecco, l'hangover del pianeta Terra è stato provocato dal consumo indiscriminato di energia fossile non rinnovabile, quindi carbone, petrolio, metano, e i postumi del risveglio sono stati effetto serra, cambiamento climatico, risorse inesauribili. Lo sappiamo, insomma, ne sentiamo parlare da tanti anni. La corsa ai ripari è cominciata da un bel po', ma più che una corsa si direbbe una lenta maratona, perché incontra ostacoli grandi e piccoli, uno su tutti ovviamente gli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse. Naturalmente, Rossella, l'Unione Europea anche lavora da anni per cercare di regolamentare il mercato energetico e tentare di armonizzare le politiche dei singoli stati e allinearli con gli accordi presi in sede mondiale. Vi dice niente COP21?
Ma da questo punto di vista in che modo lo fa?
Ecco, allora cerchiamo di fare qualche esempio pratico. Innanzitutto basterebbe dire che tra gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea c'è il raggiungimento della cosiddetta Unione Energetica, che oltre ad assicurare all'Europa il rifornimento di energia pulita, aprirebbe anche a importanti opportunità lavorative legate appunto all'innovazione e alla ricerca. Scendendo invece nello specifico, abbiamo una direttiva su tutte, che è il quadro per il clima e l'energia, adottato nel 2014 dall'Unione Europea su proposta della Commissione. Allora, quali sono gli obiettivi di questo quadro? 1. Ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990. Poi, raggiungere una quota minima del 27% di energie rinnovabili, cioè almeno il 27% dell'energia utilizzata nell'Unione Europea dovrà provenire da fonti rinnovabili e non fossili, quindi energia solare, eolica, biomasse, piuttosto che petrolio. Migliorare ancora almeno del 27% l'efficienza energetica, cioè che cosa? L'utilizzo intelligente e senza sprechi dell'energia, regolata dalla Energy Efficiency Directive del 2002. I primi due obiettivi sono vincolanti, il terzo invece sarà sottoposto a riesame nel 2020 per monitorare la situazione.
Però da questo punto di vista, cioè, come si raggiungono tutti questi obiettivi che tra l'altro sono veramente ambiziosi?
Esatto, sì, infatti viene da chiedersi come si farà. Ma di questo si parlerà proprio nella 3 giorni di Bruxelles che è cominciata ieri, una conferenza che appunto durante la settimana dedicata all'energia sostenibile riunisce istituzioni e operatori del settore. Oltre al commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Canete, e il presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, saranno tanti gli stakeholders, quindi i professionisti delle energie sostenibili, come Bertrand Piccard. Pensa, Rossella, lui è stato il primo uomo che nel 2015 è riuscito a compiere il giro del mondo su un aereo a energia solare.
È impressionante. Noi ci mettiamo così tanto a muoverci da Perugia per raggiungere Strasburgo, non oso pensare cosa potremmo fare con un aereo a energia solare. Tu lo sapevi, Sabrina, che gli italiani sono sempre più interessati però a queste energie sostenibili. Lo ha rivelato uno studio dell'ONS, cioè l'Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile. Un recente sondaggio infatti ha dimostrato come gli italiani siano non solo sensibili alla tematica, ma vedano le rinnovabili come un settore strategico di crescita economica e anche lavorativa per il paese.
Certo, sì, però ci sono paesi, come sempre, in Europa che da lungo tempo sono molto più avanti di noi in questo senso. Per esempio, pensate che Oslo, capitale della Norvegia, ha appena approvato una legge che letteralmente spazza via dal centro della città le automobili, vincendo anche le resistenze di quei cittadini e commercianti che temevano di essere danneggiati.
Insomma, l'Europa sembra voler essere sempre più sostenibile, come in Italia, no? Uguale.
Esatto. Una tendenza, diciamo, che se non è ancora esemplare, perlomeno è ammirevole. Sicuramente a fronte di una scena mondiale in cui un Donald Trump decide di recedere dagli accordi di Parigi sulle emissioni. Decisione che, come sappiamo, ha alzato un grande polverone nelle scorse settimane e cui l'Europa ha risposto con rigore. Virgolettato, l'accordo di Parigi non può essere rinegoziato. Così recita appunto un documento elaborato dal Consiglio in risposta alla decisione del tycoon degli USA, un'affermazione condita da forte rammarico.
E il punto è che in qualche modo questo venir meno del colosso americano pone l'Unione Europea in una posizione molto importante. Da un lato si sicuramente investe anche di una maggiore responsabilità, quella di essere un punto di riferimento a questo punto, un esempio e una guida a livello mondiale nel perseguire questi obiettivi a lungo termine. E chissà che non abbia ragione Romano Prodi, che proprio qualche giorno fa, commentando il quadro europeo alla luce proprio delle recenti consultazioni elettorali, ha suggerito l'idea che in realtà Donald Trump sia in qualche modo riuscito a rinvigorire questo spirito patriottico europeo piuttosto che danneggiarlo.
Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene almeno una volta, solo poche parole. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene almeno una volta, è un mondo diverso che voglio, altro che storie, senza né despoti né preti, più giusto e libero se vuoi, dove abbracciare il sole, il mare, la terra, l'amore, quanto ti manca l'amore. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. Non te la prendere, non te la prendere almeno una volta. Il lavoro mi rincorre adesso, devo scappare. Ti prego, ascoltami. Ascoltami bene almeno una volta, solo poche parole. Sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. Ti prego, ascoltami.
È arrivato il tanto atteso momento della rassegna stampa di Eurofonica IT, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Questa volta ci colleghiamo con Trento dal nostro Antonio Megalizzi. Ciao Antonio.
Ciao Rossella, momento attesissimo, lo attendevo anch'io.
Iniziamo a parlare di alcuni eventi che hanno veramente segnato questa settimana, a partire dai nostri vicini, i nostri cugini che amano i formaggi. Di chi sto parlando?
Esatto, no, però prima di tutto ricordiamo che Luigi Di Maio oggi è a Bidonia, terza città del Lazio. Rimpasto di governo, sì, come ben saprete Macron ha perso tipo 17 ministri negli ultimi 2 giorni, non credo che sia mai successa una cosa del genere nel mondo, ma neanche in Ruanda, che tu sappia. Può essere, insomma, dopo Sylvie Goulard che ha abbandonato il Ministero della Difesa, c'è stato François Bayrou, che ha inviato un comunicato stampa dove annunciava le dimissioni del ministro della giustizia. C'era stata anche la Desarnais, che ha lasciato il ministero degli affari europei, e Ferrand, che ha lasciato la coesione territoriale. Insomma, c'è un'inchiesta alla base di tutto preliminare, che è relativa all'impiego di assistenti parlamentari che sarebbero stati retribuiti del Parlamento europeo, ma poi impegnati insomma a Parigi. Ti ricorda qualcosa?
Mi ricorda proprio la nostra carissima amica Marine Le Pen. Proprio tu ne avevi approfondito la questione, se non erro, qualche tempo fa in una precedente puntata di Eurofonica.
Esatto, è successa la stessa cosa. Marine Le Pen, tra l'altro, ha questo contenzioso di tipo 300.000 euro col Parlamento europeo, ancora non si è capito bene
Ambruscolini.
In che modo hanno restituiti. Esatto, la differenza è che c'è chi si dimette dopo solo un'inchiesta preliminare, tra l'altro, neanche dopo una richiesta ufficiale del Parlamento, quindi cose fatte. C'è chi ha insomma la dignità di dimettersi, c'è chi invece aspetta. Poi
vorrei segnalarti che, per quanto riguarda Le Pen, avevi tu accennato anche al fatto che in realtà è una questione genetica, perché non è stata lei ma anche il padre, se non erro, a aver utilizzato.
Esatto, aveva anche lui un contenzioso, parliamo di ovviamente meno una cifra inferiore, però insomma insieme la famiglia Le Pen doveva un bel po' di soldi all'Europarlamento, cioè noi alla fine. Europarlamento che oggi fa sentire la sua voce a tutela delle imprese europee, perché devono combattere le forme di dumping praticate dai paesi extraeuropei, perché l'idea è, sapendo che soprattutto in Asia, non facciamo nomi, per esempio la Cina, ci sono paesi, non facciamo insomma riferimenti, per esempio la Cina, che dispongono di più di un miliardo di persone che pagano a prezzi indecenti e che esportano, possono insomma esportare appunto a costi bassissimi, quindi insomma non è una concorrenza, diciamo così, leale nei confronti soprattutto poi delle aziende europee, dove il costo della vita e del lavoro è molto più alto. Finalmente Mr. Tajani, il nostro presidente dell'Europarlamento, oggi ci ha voluto vedere chiaro, dopo circa 2-3 anni che si parla di questa cosa, diverse le conferenze che abbiamo visto anche noi di Eurofonica in prima persona a Strasburgo a riguardo, conferenze che sono state da una parte concrete, nel senso che si parlava proprio del fatto di combattere la forma del dumping, cosa fare, applichiamo dei dazi, cerchiamo insomma di ostacolarle, e dall'altra parte anche ideologiche, perché non si vuole in nessun modo ammettere appunto dare diciamo la denominazione alla Cina di economia di mercato.
No, direi proprio di no, però il problema, per come viene posto, è più che altro politico, nel senso che dare uno status piuttosto che negarlo comunque crea scontenti da entrambe le parti, e comunque, voglio dire, bisogna anche essere un po' diplomatici, è questo un po' il senso, no?
Esatto, siccome diciamo che ci fa molto comodo la Cina e non vogliamo denigrarla con una, diciamo, una denominazione che potrebbe non gradire, e allora cerchiamo di trovare una terza via e di rendere questo tipo di dazio molto più generico, no? Quindi migliorare, difendere, proteggere i propri imprenditori, insomma, senza ammettere che quella non è un'economia di mercato. Cerchiamo insomma di essere più politici possibili da questo punto di vista. E concludiamo con la Brexit. Hai sentito il discorso di Elisabetta, della regina?
No, aggiornami tu.
Straordinario, succoso, pieno di contenuti. Niente, le solite banalità, sono le cose che dicono tutte le istituzioni. Cercherò di fare in modo, cercherò io, poi lei, non so che ruolo abbia. Se le immagini lei con Juncker che si mette a parlare, dai. Ti prego, dai, Jean-Claude, facciamo
esatto.
Ma no, ma i studenti in Erasmus? No, non credo che. E The Guardian però parla di questa nuova alleanza franco-tedesca. Abbiamo cercato questa volta di metterci nei panni proprio della Bretagna, no? Quindi della stampa, del giornalismo e anche della popolazione britannica, come vede quello che sta succedendo fuori dal Regno Unito e come vede l'inizio di queste trattative. E appunto c'è grande preoccupazione riguardo a questa nuova solida alleanza, questo nuovo solido asse franco-tedesco, quindi Macron e la Merkel, che appunto si sono incontrati in questo giorno meraviglioso, che era il 15 maggio, nonché il mio compleanno, a cercare di progettare, pianificare i prossimi 3 anni. La Francia, a quanto pare, metterà in atto delle riforme strutturali e economiche molto molto importanti in modo da aumentare la propria credibilità, la Germania diventerà ancora più potente a livello soprattutto finanziario di investimenti e in tutto questo la cornice è il fatto che le forze populiste, come abbiamo visto ultimamente, stanno soffrendo un pochettino, l'abbiamo visto in Olanda, in Francia, anche in Italia in modo minore, l'abbiamo visto in Finlandia, quindi diciamo che il quadro non è favorevole in questo momento alla Gran Bretagna, e devo dire che ultimamente anche i cittadini britannici sono un po' preoccupati, ma anche perché insomma il governo è quello che è.
Proprio lì volevo arrivare. Allora, Nigel Farage, il leader dell'UKIP, ha annunciato recentemente che toglierà il proprio sostegno al governo della May laddove non riesca a portare a casa un hard Brexit, che è quello che poi alla fine loro volevano.
Ok, quindi la May rischia di perdere quel 6,5 guadagnato dalla UKIP.
Esatto.
Sarà molto dura, insomma, riuscire a recuperare questo 6,5. Tra l'altro, a proposito di elezioni, si dice che sia stato proprio Juncker a suggerire alla May di anticipare le elezioni e da vecchio volpone fare in modo che la Gran Bretagna si trovasse proprio in difficoltà durante la prima trattativa per la Brexit. Chissà.
Beh, Antonio, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato qui con noi, ma Eurofonica IT continua dopo un piccolo break.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Siamo arrivati oramai in chiusura di puntata, ma ovviamente non vi possiamo lasciare senza le EU Skills, l'appuntamento consueto che vi ricorda gli stage, i tirocini, le borse di studio all'estero, ovviamente retribuite. Chi cerca un impiego nel settore bancario e desidera fare un'esperienza di lavoro all'estero potrebbe veramente partecipare a questa selezione della Banca Centrale Europea. Quanto ci pagano? Quanto ci potrebbero pagare? Beh, il compenso mensile per gli stagisti si aggira solitamente tra i 1.050 e i 1.900 euro, quasi quasi mi candido pure io, almeno in base alla media dei compensi erogati lo scorso anno, e comprende, pensa un po' tu, prendete nota, la copertura delle spese di vitto e di alloggio. Gli interessati chiaramente possono visitare la pagina dedicata alle carriere e alle selezioni direttamente sul sito della Banca Centrale Europea, nella sezione Lavora con noi, da cui è possibile prendere visione di tutte le ricerche in corso e delle istruzioni anche per effettuare la candidatura online.
Se invece il settore bancario non vi interessa, ma siete laureati in scienze politiche oppure in relazioni internazionali, in economia o legge, e siete soprattutto interessati a fare un'esperienza di lavoro internazionale, preparatevi a mandare il vostro curriculum vitae a Allianz 2015. Che cos'è? È un partenariato internazionale impegnato in attività umanitarie e di sviluppo che ha sede a Bruxelles. Avrete la possibilità di lavorare per un anno in una grande alleanza di organizzazioni non governative, 7 in tutta Europa, facendo attività di supporto all'ufficio centrale di Bruxelles, ma anche sostegno legale e promozione. Se quindi parlate l'inglese e magari anche un'altra lingua europea che non guasta, questa è l'occasione che fa per voi. Dovete proporvi però entro il 25 giugno, quindi avete pochissimi giorni, e potete compilare il form che trovate direttamente nella sezione vacancies del sito allianz2015.org.
E direi di chiudere con un'opportunità offerta invece dalle istituzioni europee. Sono infatti aperte le candidature per un tirocinio di un anno presso il mediatore europeo, di cui in queste puntate abbiamo parlato ampiamente. Sede di Strasburgo ma anche di Bruxelles. Se siete laureati in giurisprudenza e conoscete sia il francese che l'inglese, lingue di lavoro dell'ufficio dell'Ombudsman, correte sul sito ufficiale ombudsman.com e scaricate il modulo di candidatura. Avete tempo qui un po' di più fino al 31 agosto per i tirocini che partiranno invece a gennaio. Ve l'avevamo già detto che erano retribuiti? E anche questa puntata si chiude con queste fantastiche EU Skills retribuite, alleluia! Noi vi diamo appuntamento per l'ultima puntata di questa seconda stagione di Eurofonica, che è mercoledì prossimo. Vi ricordiamo che nel frattempo è uscito il bando per partecipare alla terza stagione di Eurofonica. Tutte le informazioni e i requisiti li trovate direttamente sul sito di Raduni, che vi invitiamo ovviamente ad andare a guardare.
Perfetto, quindi se volete passare da questo lato del microfono, ma non solo, candidatevi, perché le figure che cerchiamo sono tantissime. Eurofonica è un progetto che si sta allargando sempre di più e che ha bisogno di energie da tutti i lati, perciò se siete non solo aspiranti giornalisti ma anche social media manager, tecnici e amministrativi, candidatevi ed entrate nella nostra squadra.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.